Lunedì 4 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di Gerry Valdichiano sulle frequenze 88.4 92.8 di Radio Incontri in Blu Cortona. Stefano Bertini vi augura il buongiorno. La prima notizia arriva da Castiglion Fiorentino. La Valdichiana incontra la Riviera Romagnola portando in tavola due eccellenze del proprio territorio, l'Aglioevo e l'Aglione, protagonisti assoluti del pranzo conviviale che si è svolto lunedì 28 ottobre presso l'Hotel Corallo di Riccione. All'evento erano presenti l'assessore alla promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio del comune di Castiglion Fiorentino, Francesca Sebastiani, e l'assessore al turismo del comune di Riccione, Mattia Guidi, oltre al sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, con una delegazione al seguito. L'incontro, svoltosi nel periodo di raccolta delle olive, nasce dall'esigenza del ristorante La Nave di Castiglion Fiorentino di presentare due prodotti di eccellenza della Valdichiana in un territorio vivo e dinamico dal punto di vista turistico e ricettivo, come la Riviera Romagnola. Il pranzo è stato l'occasione per promuovere e esaltare due prodotti che rappresentano in pieno la tradizione agricola chianina, creando così un connubio di interessi tra i due territori: la Valdichiana con una spiccata propensione al turismo enogastronomico e la Riviera Romagnola con una forte tradizione alberghiera. Al pranzo hanno partecipato anche l'Associazione Cuochi Italiani, l'Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, oltre a numerosi ristoratori della Riviera Romagnola. Ci spostiamo a Cortona per la prossima notizia. Nei nidi comunali sono stati organizzati alcuni momenti per attività ludiche. Si legge insieme e si impasta la farina con l'acqua. Si fanno cose semplici ma che sono capaci di rinforzare il legame intergenerazionale. Alla festa dei nonni organizzata ai nidi di infanzia comunali ci sono stati momenti emozionanti. I piccoli ospiti delle tre strutture di Camucia, Cortone e Terontola, hanno avuto modo di incontrare i nonni e di trascorrere il tempo insieme per fare attività divertenti e creative. Cantare canzoni, leggere un piccolo libro, oppure fare uno dei tanti impasti e produrre biscotti o panini. Vorrei ringraziare le educatrici dei nostri nidi di infanzia comunali, dichiara l'assessora all'istruzione Silvia Spensierati, per aver organizzato questi momenti di aggregazione e socialità. I nonni sono preziosi nello sviluppo e nella crescita dei bambini e spesso nelle famiglie svolgono un ruolo molto importante, costituito da piccole azioni quotidiane come andare a prendere i bambini all'asilo o a scuola e accompagnarli alle attività pomeridiane, conclude così l'assessore Spensierati. Torniamo nuovamente a Castiglion Fiorentino. La storica pizzeria e pub Regirò, in piazza del municipio a Castiglion Fiorentino, è entrata nel mirino di due imprenditori. Chiusa definitivamente nel 2022, da alcune indiscrezioni sembra che due imprenditori della Valdichiana, già proprietari di un ristorante, abbiano mostrato interesse per la gestione del caratteristico locale castiglionese. C'è però da aspettare chiaramente il parere preventivo della ASL e della sovrintendenza per la idoneità all'apertura. Dopodiché potrà essere presentato il progetto. L'ultima notizia di oggi arriva nuovamente da Cortona. È di pochi giorni fa in Francia, precisamente in Provenza, a Entrecasteaux, il nuovo traguardo raggiunto dal pianista cortonese Francesco Attesti, il millesimo concerto in 26 anni di attività, che lo ha portato ad esibirsi in oltre 40 paesi nel mondo. Diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, si perfeziona con Sergio Perticaroli, Hector Moreno e Jacques Rouvier, intraprendendo immediatamente una carriera coronata di successi in concorsi internazionali e concerti nelle più prestigiose sale da concerto di mezzo mondo: la Philharmonia Hall di San Pietroburgo, il Conservatorio Tchaikovsky di Londra, la Columbia University, il Semper Opera di Dresda e il Mozarteum di Salisburgo. Numerose anche le registrazioni al suo attivo, gran parte pubblicate dalla casa discografica rettina Dry Castle, e che vedranno progetti importanti programmati per il 2025 e per il 2026. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma uno stimolo per arrivare ancora più lontano, afferma Attesti. Ho molte idee musicali ancora da realizzare nei prossimi anni e auspico di poter implementare considerevolmente la mia attività artistica. Essere concertisti oggi è abbastanza complicato e anacronistico, ma riuscire ad emozionare il proprio pubblico è una vera e propria missione, oltre che uno stimolo continuo. Nei prossimi giorni l'artista cortonese sarà impegnato in un tour negli Stati Uniti con 5 date e al ritorno terrà un concerto a Malta in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dell'Istituto Italiano di Cultura. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro consueti spazi, rubriche e approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, martedì 5 novembre, per una nuova edizione di Gerry Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre a proposito della festa di ogni santi, festa di vite non imbalsamate, Riccardo Maccioni, dalle colonne di Avvenire, ci offre queste riflessioni. Figure differenti tra loro i santi, come sono le biografie di tanti testimoni della fede cresciuti in tempi ormai lontani. Persone accomunate, e va a dire Papa Francesco il 13 ottobre 2019, dal fatto di rappresentare delle luci gentili nel buio del mondo. Significa che guardare loro vuol dire vedere più chiara la strada che ci porta fuori del tunnel, che potrebbe essere la rabbia per una punizione ingiusta, una malattia, un lutto. I santi, come indicatori di strada e guide sicure, dunque uomini e donne che ritmano il cammino verso la libertà, senza cedere alla presunzione. Il comportamento del cristiano, diceva il cardinal Newman, è talmente lontano dall'ostentazione e dalla ricercatezza che a prima vista si può facilmente prenderlo per una persona ordinaria. La sua forza infatti consiste nel farsi abitare dal Signore, nel dimenticare il più possibile se stesso e fare spazio a Lui. Dio costruisce sul nulla. È con la sua morte che Gesù ha salvato il mondo. È con il niente degli apostoli che ha fondato la Chiesa, come sottolineava Charles de Foucauld. Un uomo diventato grande quando si rese conto della sua piccolezza. Com'è nella logica del Padre che giudica secondo il parametro dell'amore, che gioisce nel perdonare, che è disposto ad aprire le porte del cielo anche all'ultimo momento. Non a caso il primo santo sicuro, portato in paradiso da Gesù stesso, era un malfattore, il buon ladrone, capace di rubarsi il cielo.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Lunedì 4 di novembre, buon inizio di settimana a tutti e buon ascolto della pagina sportivo. L'Arezzo si salva su calcio di rigore, Corazza porta avanti l'Ascoli, Pattarello firma il pari dal dischetto. Una partita decisamente brutta con tanti errori in palleggio e pochissime occasioni da gol. L'ex Tremolada decisivo con un lancio illuminante per lo 0-1 a 6 minuti dalla fine. Adagia Pong stende Righetti, del 10 Amaranto, cioè Pattarello, segna il calcio di rigore per il definitivo 1-1. Dopo partita con mister Troise che dice un punto guadagnato, non sono soddisfatto, vedo il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno.
Allora mister, è un pareggio da prendere come? L'altra volta parlavamo di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto stasera.
Ma nell'onestà di quelli che sono stati contenuti e per quello che sono stati gli episodi, andando sotto a 15 minuti dalla fine, la terza partita di una settimana, c'è da prendere il bicchiere mezzo pieno e un punto guadagnato. Poi chiaramente non siamo soddisfatti, perché non sono soddisfatto su come è andata la partita. Abbiamo perso un po' di fiducia, abbiamo perso qualità nel tempo. Siamo partiti anche abbastanza bene, sapevamo che la partita poteva essere questa, perché comunque l'avversario è venuto a fare un blocco molto basso, molto rinunciatario, non era semplice, ma allo stesso tempo hanno in organico giocatori di qualità e sono stati superiori rispetto a noi in quella che è stata la qualità del gioco nel momento in cui gli abbiamo consegnato palla. Dopo è diventato anche più complicato ricompattare i reparti, vedi l'occasione del gol, ma già nel primo tempo avevo questa sensazione che nella nostra imprecisione poi c'era una difficoltà di reazione nel ricompattare, e dico stiamo attenti perché comunque hanno in organico, al di là delle difficoltà del momento che stanno passando, hanno in organico dei giocatori che poi le giocate le trovano. E detto questo, abbiamo avuto la forza di reagire, che non era semplice, ripeto. Terza partita in una settimana, 15 minuti dalla fine, trovare poi la forza, la reazione, la qualità anche di andarla a riprendere. Secondo me ci sono state anche circostanze che la partita, se fossimo stati un po' più precisi, avremmo creato più occasioni, avremmo potuto anche vincerla. Ne ricordo due clamorose, quella di Coccia che arriva con una bella azione al limite dell'area e crossa, e eravamo in superiorità dentro l'area piuttosto che l'ultimo passaggio di Settembrini per Bucci in un'altra circostanza. Ma questo, ripeto, poi è l'insieme di quello che è stata la mia visione dalla panchina di una partita poco qualitativa.
In generale, lei ha sempre chiesto alla squadra, no, maggiore continuità dentro la partita, da una partita all'altra. Forse è un obiettivo che ancora deve raggiungere la squadra, no? È così? Le chiedo se c'è un motivo in particolare che ha individuato.
Stiamo insistendo, no? Un motivo in particolare, no? Io credo che comunque sia un percorso fisiologico di una squadra che deve fare un altro tipo di campionato, in un campionato difficile, insomma, molto equilibrato, e dove chiaramente ci sono degli equilibri molto sottili. Oggi me la spiego così, ma dobbiamo insistere, perché io sono convinto che i margini di miglioramento sono ancora alti.
Quei cambi, mister, aveva cercato di cambiare, no? Giocando con due punte, ma solo per pochi minuti. Poi erano delle decisioni che aveva già preso, oppure sono maturate con lo sviluppo di quegli scampoli di partita?
No, già le avevo prese. Comunque contavo con quelle che dovevano essere delle rotazioni. Loro comunque avevano un giorno in meno di recupero sulla distanza, una squadra che è un avversario che aveva dimostrato che nei secondi tempi sarebbe calata, quindi nel contributo e nella scelta di poter utilizzare giocatori comunque importanti avevo calcolato questi quattro cambi.
Il calcio di rigore lo ha trasformato Emiliano Pattarello, un giocatore che da lui potremmo attenderci forse di più, e le aspettative erano diverse dall'inizio della stagione.
Allora Emiliano, sembra una domanda ti feci dopo il Legnago, ma quel pallone pesava, quello di stasera pesava come quello, o forse di più, non lo so, dimmelo tu.
Pesavo uguale, perché i punti erano importanti prima, sono importanti ora. Era l'85esimo se non sbaglio, quindi era pesante, ma mi sono preso la responsabilità, ho calciato un buon rigore, secondo me è andato.
Hai cambiato angolo rispetto a quello con il Legnago, l'hai incrociata stavolta, come l'hai scelta la parte di porta dove tirare?
No, l'ho scelta appena ho fischiato rigore, poi non sono uno, sai, che cambia molto. Ho detto la incrocio alta e l'ho incrociata alta.
È stata una partita complicata, no? Un po' ci si aspettava, perché l'Ascoli era un avversario ferito che comunque ha giocatori di qualità, però forse è stata ancora più complicata del previsto, no? Sei d'accordo, come l'hai letta, Emilia?
Sì, non l'ho detto anche prima, per me l'Ascoli ha giocatori a livello individuale forti, forti, forti per la categoria, e è una squadra rognosa e anche con qualità, che per me ci ha messo abbastanza in difficoltà. Dovevamo avere pazienza, che le partite durano 90 minuti, quindi bisogna avere pazienza. Siamo andati sotto purtroppo, però poi siamo stati bravi a riprendere.
Senti, un Arezzo che ha tanta qualità, che sembra viaggiare un po' con il freno a mano tirato, no? Non so, forse se è una metafora un po' troppo estrema, però manca quella continuità di cui ha parlato anche mister Troise. Che cosa vi manca ancora per trovarli?
Secondo me ci manca la consapevolezza dei giocatori che siamo, della squadra che siamo, delle potenzialità che abbiamo. È una cosa che per me dobbiamo capirla al più presto, perché abbiamo una rosa forte che può fare bene, può fare tanto, sta solo a noi. Poi c'è anche l'avversario, ovviamente in campo non è mai facile, però la consapevolezza secondo me è quella che ci viene un po' a mancare.
E ti faccio anche una domanda personale: tu come ti senti, come stai? Quest'anno si è parlato molto di te, no? Sei il giocatore forse più forte della rosa, però il tuo rendimento forse è stato al di sotto delle aspettative. Che cosa ti manca, che cosa ti è mancato finora, se ti è mancato qualche cosa secondo te?
No, ci sono alti e bassi, come sapevo che prima o poi potesse succedere. Poi bisogna essere bravi a livello mentale a uscirne, e con l'aiuto comunque della squadra, perché io ringrazio i ragazzi sempre, perché danno una mano a uscire da questi momenti. Ora sto bene, per me era un discorso a livello mentale, non fisico. Oggi sono entrato bene, mi sono sentito vivo e spero di continuare su questa strada.
Ti chiedo un'ultima cosa su quel pallone, quando l'arbitro ha fischiato il penalty, visto che c'era anche Gaddini lì nei pressi, non so se vi siete parlati dopo quello che è successo a Carpi, cosa vi siete detti, se vi siete detti qualcosa?
No, mi ha detto di fare gol e basta.
Prossimo impegno per la formazione Amaranto, domenica ore 15, ospite del Milan Futuro. E adesso il quadro completo della 13ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, i risultati e la relativa classifica. Sabato Ternana batte Spal 4-1, Torres 3, Pianese 0, Gubbio 1, Rimini 0. Ieri Vispesaro 1, Pescara 0, Campobasso 3, Lucchese 0, Legnago Salus e Perugia 2-2, Arezzo Ascoli 1-1, Pontedera Milan Futuro 1-1, a Pineto Carpi 4, Pineto 1 ed infine Sesti Levante Virtus Entella 0-0. Spicca in questa 13ª giornata una pesante sconfitta, quella della Spal sul campo della Ternana, e la sconfitta a Pesaro del Pescara. E adesso la classifica. Pescara punti 29, Torres 28, Ternana 26, Virtus Entella 24, Arezzo 23, Campobasso 22 insieme alla Vispesaro, 18 per il Gubbio, 17 Rimini, Carpi e Pianese, 14 il Perugia, il Pineto 13, Lucchese 13, Pontedera 12, scusate, Sesto Levante 11, Ascoli e Milan Futuro 10, Spal 8, chiude il Legnago Salus con 7 punti. Da notare che la Spal è partita con 3 punti di penalizzazione, si trova penultima in classifica con 8 punti, e in questa classifica il Pescara e il Milan Futuro hanno una partita in meno, infatti hanno giocato 12 partite e la recupereranno il 21 di questo mese. Ed è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 4 novembre 2024. Al primo mattino banchi di nebbia in pianura e vallate, poi cielo sereno per il resto della giornata. Temperature minime frizzanti, massime stazionarie e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.